cultura che non ti aspetti.
Sovraffollamento di satelliti nelle orbite basse, Franz Kafka, personalismi al premio Strega. Sono alcuni degli argomenti che tratteremo in questa puntata di K che inizia puntuale alle 17. Io sono Marco Pagani, vi do il benvenuto ed è un piacere ritrovarci insieme per questa ora e mezza di attualità culturale. Il numero di telefono non lo ricorderemo mai abbastanza per mettersi in contatto con noi anche qui con la diretta è 079-382-6765. Usiamo principalmente WhatsApp per motivi evidenti di diffusione capillare, ma vanno bene anche gli SMS. Al contrario, invece, non chiamatemi perché non posso rispondere dal momento che stiamo parlando insieme tramite microfono e sulle onde della radio. Tra poco partiremo con la musica, come sempre curata dall'ottimo Corrado Antonini. Prima un'occhiata rapida al sommario di questa puntata. Dicevo, tra poco, con una astrofisica di fama mondiale, Patrizia Caraveo, parliamo del progetto di Musk e altri 4-5 miliardari che nel mondo hanno deciso che si spartiranno anche lo spazio, visto che la Terra non gli bastava, di piazzare più di 1 milione di satelliti nelle orbite basse allo scopo di trarre profitto dalle aziende della space economy. Cosa comporta questo per l'astronomia mondiale, per l'osservazione delle stelle, per noi stessi che guardiamo il cielo di notte quando ci piace farlo? Cosa comporta per il futuro dell'esplorazione spaziale? Sono tanti gli effetti collaterali di questo progetto e vedremo se andrà fino in fondo o se nel frattempo la comunità internazionale riuscirà a trovare un accordo sulla non toccabilità dello spazio inteso come bene comune e quindi non di proprietà di qualche imprenditore americano o australiano. Giorgio Fontana poi sarà con noi alle 5:20 per parlarci dell'incontro che questa sera lo vede protagonista alla Biblioteca Cantonale di Locarno intorno a Kafka. Fontana era già stato nostro ospite, scrittore italiano che nel 2024 ha pubblicato Kafka, un mondo di verità con Sellerio e che questa sera tornerà sull'argomento. Sapete che nel 2024 erano proprio 100 anni dalla morte del grande scrittore, visionario scrittore. Alle 5:35 con Lorenzo De Finti diamo anticipazione del concerto di questa sera, dell'Estival, che qui a Rete 2 seguiremo in diretta. Sarà qui proprio lo stesso Lorenzo a seguirlo dalle 20:30 in poi, anche da un po' prima a dire il vero. E alle 5:30 ci dirà qualcosa in più su che cosa ci aspetta questa sera per l'apertura del Long Lake, appunto, che si apre con la prima serata dell'Estival Jazz. Alle 5:50 poi lo spazio editoriale K in libertà, oggi parliamo di Ungheria. Alle 6 e qualche minuto parleremo invece di uno spettacolo che è previsto domani alle 20:30 allo spazio Fuori Luga a Porza, uno spettacolo dal titolo Lexicon della compagnia Corpora, scritto da Eliana Rotella, che ci racconterà qualcosa in più in merito. Per finire K e spalla in mano a Rachele Bianchi Porro, che oggi ci dà il suo punto di vista, le sue riflessioni intorno al premio Strega e a come sia diventato più un premio in cui si guarda alla personalità degli scrittori più che alla qualità degli scritti. Lady Easy con Caravan, il primo brano di K di oggi.
Our desert camp.
Nella prima pagina di K di questa sera torniamo a parlare di Space Economy. L'ultima notizia: vorrebbe Elon Musk, fiducioso nella possibilità che si possa lanciare un milione di satelliti, oltre a continuare a parlare di data center orbitali per l'intelligenza artificiale. Insomma, questo settore è in rapida espansione, è in mano in buona parte a investitori privati che dispongono dei capitali che molte agenzie purtroppo non hanno per esplorare lo spazio e per trarne profitto. Sono diversi i lati oscuri di una colonizzazione di questo tipo, e li affronta anche Repubblica in un articolo nel quale ha chiesto anche parere all'astrofisica Patrizia Caraveo, che aveva già pubblicato alcuni libri, tra cui cito Il cielo è di tutti del 2020 e poi il più recente Ecologia spaziale, dalla Terra alla Luna a Marte. Patrizia Caraveo è con noi al telefono, la ringrazio per questo, benvenuta professoressa.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, lei nell'essere interpellata da Repubblica rispondeva a queste sparate di Elon Musk, che poi tanto sparate non sono perché sono già 14.000 quelli attualmente in orbita di satelliti e ne vengono lanciati in continuazione. Comunque lei rispondeva che il problema è sia per l'astronomia che anche per l'ambiente, perché il danno ambientale è devastante. Io comincerei dai problemi che già abbiamo per quanto riguarda l'osservazione astronomica. Che cosa comporterebbe mettere in orbita un milione di satelliti?
I satelliti purtroppo riflettono la luce del sole. L'entità della riflessione dipende dalla geometria del satellite, quindi dalla sua forma, dal materiale di cui è fatto e dall'angolo sotto il quale viene illuminato dal sole. Se il satellite è piccolo, brilla poco. Se il satellite è grande ed è molto riflettente, brilla molto. E quindi, quando hanno iniziato a lanciare i satelliti Starlink, che venivano lanciati all'epoca 60 per volta, i centralini della polizia venivano presi d'assalto dalla gente che diceva c'è in corso un'invasione aliena, perché si vedevano proprio dei trenini di luci nel cielo. Il problema è tanti satelliti, tanti lucette nel cielo, che ovviamente danno molto fastidio agli astronomi. E il problema è particolarmente visibile, diciamo così, appena dopo il tramonto e prima dell'alba, perché sulla Terra è già buio, ma in orbita i satelliti vengono illuminati dal sole e riflettono e fanno le lucette nel cielo.
E quindi ci ritroviamo con un cielo dove le stelle sono sostituite da questi oggetti artificiali. Questo per quanto riguarda l'astronomia è un problema grave, e non è l'unico però. Lei sottolineava anche una questione ambientale urgente relativa all'eccesso di satelliti in orbita.
Certo, perché studiando il problema, ovviamente io sono un'astrofisica, quindi io ho cominciato a studiare il problema per capire come i satelliti rendessero più difficili le osservazioni astronomiche. Dopodiché ho capito che c'era anche un problema ambientale, perché per mettere in orbita così tanti satelliti bisogna fare molti lanci e ogni lancio brucia tonnellate, circa 200 tonnellate di cherosene. Il Falcon 9 di Elon Musk brucia circa 200 tonnellate di cherosene in 3 minuti per mettere in orbita i satelliti. Allora, è tanto o è poco? Ovviamente è molto meno di quanto produca l'aviazione, però gli aerei depositano i loro fumi di scarico a meno di 10 km di altezza. Quindi in una atmosfera ancora relativamente densa, dove ci sono movimenti d'aria, dove ci sono le nubi, dove ci sono le piogge, eccetera. Mentre i satelliti attraversano tutta l'atmosfera, arrivano fino a 300 km di altezza, e quindi il loro gas di scarico, il pulviscolo del cherosene, viene rilasciato lungo tutta la loro traiettoria, e quindi si va a intaccare una parte dell'atmosfera che è estremamente intonsa. Questo può avere, per esempio, il pulviscolo scuro può scaldare l'atmosfera, cambiare gli equilibri termici, danneggiare lo strato dell'ozono. Quindi questo è un problema i lanci, poi ci sono i rientri. L'atmosfera è una pattumiera gratuita. Quando un satellite è vecchio, obsoleto, la sua orbita viene abbassata fino a che l'atmosfera lo distrugge. L'attrito dell'atmosfera lo scalda e lo distrugge. A questo punto tutto il materiale del satellite viene vaporizzato. E dove rimane? Rimane nell'atmosfera e ancora una volta entra a far parte della chimica dell'atmosfera. Nell'atmosfera non c'è alluminio, non c'è niobio, non c'è afnio, non c'è litio, glieli mettiamo noi.
A tutto questo si aggiunge anche una questione legata all'eccesso di oggetti orbitanti, alle possibilità che aumentano all'aumentare di questi oggetti, che una collisione crei un effetto a cascata, un effetto domino che poi renda praticamente impossibile o molto pericoloso mandare altri oggetti in orbita. È così?
Sì, assolutamente sì. Le orbite sono ingorgate, diciamo così. Cioè, traffico orbitale, solo che in orbita non è possibile mettere dei semafori. Più numerosi sono i satelliti in un certo guscio orbitale, più elevata è la possibilità di collisione. Bisogna dire che i satelliti moderni sono in grado abbastanza di autogestirsi, nel senso che hanno sistemi per controllare tutto quello che sta loro intorno e se si accorgono che c'è una situazione di pericolo, hanno modo di spostarsi. Tuttavia, voglio dire, più aumenta il numero di satelliti, maggiore è il numero di spostamenti, diciamo così, di manovre orbitali che devono essere fatte. Starlink, che a questo punto ha più di 10.000 satelliti in orbita, l'anno scorso ne aveva circa 9.000, ha dichiarato che nel 2025 ha compiuto 300.000 manovre per evitare collisioni che per lo più erano con altri Starlink.
Professoressa, prima di salutarci, mi sembra di capire che nello spazio si sta replicando un modello predatorio che abbiamo già visto anche in tante aree vergini della Terra nei decenni passati. Mi sembra che siano quei 3 o 4 multimiliardari che cercano di arrivare primi in modo da occupare tutto lo spazio e non lasciare poi spazio alla concorrenza, dimenticando che comunque il cielo dovrebbe essere un bene comune, uno spazio di tutti. Si arriverà prima a una giurisdizione internazionale che tuteli questo bene pubblico internazionale o a una situazione in cui lo spazio orbitale sarà lì dei soliti 4 gatti con un sacco di soldi che lo renderanno inabitabile e inutilizzabile per tutti gli altri?
Questa è una domanda molto molto difficile. Da un lato, vista la situazione mondiale, visto il poco rispetto di cui godono le istituzioni internazionali, mi verrebbe da dire la vedo dura. D'altro canto però ci sono degli esempi positivi, per esempio all'ONU è stata approvata in modo quasi sorprendente il trattato sull'utilizzo dell'alto mare, che anche lì è un luogo dove ci sono degli interessi economici pazzeschi, ma le nazioni sono riuscite a trovare una quadra riconoscendo che lo sfruttamento deve essere fatto in modo responsabile.
Io ringrazio l'astrofisica Patrizia Caraveo, ricordo ancora una volta una lettura utile per chi volesse approfondire l'argomento, che è il suo libro Ecologia spaziale, dalla Terra alla Luna a Marte, pubblicato da Ulrico Höppli. Professoressa, grazie mille.
Grazie a voi.
Quante macchine scassate che somigliano alla tua, posso un fare circolare, è un affronto al codice stradale. E quante radio amatoriali passeranno le canzoni che ci cantavamo noi, forse troppe ne cantavamo. Non riesco, devo fare pratica. ti scriverò una canzone indie piena di luoghi comuni che diventano perle per certuni, culma di quell'amore un po' shorts d'acetato con il profilino bianco messi sulla pancia nuda, sarà che van di moda. E quante giovani ragazze scuri, anche se lo faccio già, non sarà questa la mia verità. Che mio malgrado sono già un po' indie, che mi veo di quei luoghi comuni, che sono io uno di quei certuni. Si perde in un amore un po' naïf.
Un momento di silenzio lo lasciamo perché sfumi la chitarra di The André, una canzone indie, si chiama proprio così, The André, all'anagrafe Alberto Ghezzi, e si rifà evidentemente al cantautore genovese più famoso della storia della musica italiana. Due anni fa, per i 100 anni dalla morte di Franz Kafka, la trasmissione di Rete 2 Alphaville, quella delle 11 del mattino, aveva dedicato un dossier a un autore che è ancora così attuale e così potente. E già allora ne avevamo parlato con lo scrittore Giorgio Fontana, che è autore a sua volta di Kafka, un mondo di verità, saggio uscito proprio quell'anno per Sellerio. Giorgio Fontana è ospite questa sera, quindi tra poco, alle 18, alla Biblioteca Cantonale di Locarno, dove nel cortile di Palazzo Morettini sarà protagonista di un incontro dedicato proprio a Kafka. E saluto allora Giorgio Fontana, che è con noi al telefono, già pronto a Locarno, per darci qualche anticipazione di quello che aspetterà il pubblico dalle 18 in poi. Fontana, buonasera e ben ritrovato.
Buonasera, grazie mille.
Allora, io parlavo di un autore attuale e potente, con il rischio di tirar fuori sempre dei cliché quando si parla di Franz Kafka. Allora, preferisco citare una sua frase che è tratta proprio da Kafka, Un mondo di verità, dove dice: a volte abbiamo di colpo abbiamo l'impressione che quanto si legge non corrisponda davvero a ciò che accade fra le righe. In questo senso possiamo dire, in questa sorpresa che ogni tanto coglie nel leggere Kafka anche nel 2026, si trova l'unicità di questo scrittore.
Sì, assolutamente. C'è una sorta di separazione che ogni tanto accade tra quello che leggiamo e quello che percepiamo, quello che sentiamo nella lettura di Kafka, che è un suo unicum, è qualcosa che nessun altro scrittore, a mio avviso, possiede. E questa sensazione inquietante la raggiunge con dei mezzi formali in realtà molto nitidi, molto chiari. La prosa di Kafka non è affatto oscura, complicata. Lui era un classicista nell'animo, amava molto Goethe, amava molto Grillparzer, i classici appunto della narrativa tedesca, quindi non è un avanguardista, ecco. Eppure fa ricorso a delle soluzioni narrative linguistiche che sembrano antichissime, da un lato e modernissime dall'altro. E questa cosa che si è inventato lui, che leggiamo nei racconti più famosi, così come nei romanzi, di nuovo, a mio avviso, resta ineguagliata nel campo della narrativa europea, almeno a mia conoscenza, ecco. E tuttora lo è.
C'è qualcosa che effettivamente è unico nel modo in cui Kafka scrive e racconta e che non si ritrova in nessun altro, in questo è vero, Giorgio Fontana. E volevo in particolare un suo parere su uno dei punti che immagino toccherà questa sera, ovvero il fatto che l'io narrante nei racconti di Kafka sia molto più facile da sentire emotivamente per chi legge, perché non sa tutto, non è onnisciente. Il punto di vista anche di chi scrive spesso è volutamente limitato a quel poco che ha davanti agli occhi.
Sì, questa è una delle intuizioni formali di cui parlavo. Diciamo che Kafka poteva ricorrere per i suoi racconti al mezzo tradizionale del narratore onnisciente. Noi ne abbiamo un esempio che tutti conoscono nella lingua italiana, che è I Promessi Sposi, ma era il mezzo narrativo comune, diciamo, se non della sua epoca, quantomeno di tutto l'Ottocento. Kafka non è lui che lo inventa, ovviamente, ma ne fa uso particolarmente sapiente. Usa invece una terza persona interna, a volte una prima, a volte una terza interna, cioè appunto la focalizzazione viene ristretta a ciò che vede, percepisce e vive il protagonista. L'esempio canonico è la Metamorfosi. Questo ci lascia in sostanza in balia degli eventi che capitano a Gregor Samsa, di fianco a Gregor Samsa. Non sappiamo cosa pensano i suoi genitori, la sorella. Guardiamo tutto con gli occhi di un uomo che è diventato un insetto e ne condividiamo lo spaesamento, la paura, l'irritazione, il dolore. Va detto che poi la metamorfosi ha un finale ancora più geniale, se vogliamo, ancora più terribile, perché questa focalizzazione, una volta morto Gregor, dovrebbe finire, perché morto lui finisce il racconto, e invece no, Kafka va avanti a raccontare improvvisamente dal punto di vista del resto della famiglia, ed è un finale straziante perché dimostra quanto poi questa famiglia rimpiazzi rapidamente il fratello morto, il figlio morto, e si dedichi a un futuro più radioso. Per questo nel libro anche scrivo che secondo me la Metamorfosi, oltre ad essere un geniale racconto di narrativa, anche se vogliamo fantastica, è innanzitutto un racconto di famiglia, un racconto quasi cecoviano per certi versi.
Prima di salutarci, poi diamo appuntamento alle 18 a chi magari farà in tempo, avendo ascoltato questi pochi minuti insieme a Giorgio Fontana. Un'ultima domanda in merito all'aggettivo kafkiano. Sono pochi gli autori di un calibro tale da meritarsi che dal loro cognome si tragga un aggettivo. A me viene in mente Lovecraftiano, per esempio, o che ne so, Manzoniano. Lei citava anche il Manzoni prima. Secondo il suo punto di vista, kafkiano è un aggettivo che calzerebbe se applicato alla sua origine, alla scrittura di Kafka?
Questo è un mio vecchio punto, infatti gli amici mi prendono in giro perché vado ancora ripetendo, come scrivo anche nel libro, che Kafka non è un kafkiano, cioè nel senso, quello che noi abitualmente attribuiamo a questo aggettivo, quindi delle situazioni angosciose, burocraticamente molto complesse, legate magari alla prefigurazione della vita nella tarda modernità o nei sistemi totalitari, ecco, è solo una parte del mondo di Kafka, che è molto più complesso, molto più ricco, include per esempio la comicità, per esempio i rapporti tra la famiglia, come abbiamo detto, include le descrizioni che sono tra le più belle scritte nella narrativa europea. Quindi, se intendiamo kafkiano in un modo limitante, che è quello poi d'uso comune, è vero che testimonia la penetrazione che Kafka ha avuto nel secolo precedente e ancora nel nostro, e davvero da questo punto di vista nessun altro penso possa raggiungerlo, però è anche un modo per banalizzare un po' questo scrittore che a mio avviso va innanzitutto riletto con la mente più sgombra possibile.
Riletto senza quell'aggettivo in mezzo alle orecchie mentre leggiamo, esatto, le opere di Kafka. Giorgio Fontana, allora appuntamento tra pochissimo alle 18, tra mezz'ora, alla Biblioteca Cantonale di Locarno, cortile di Palazzo Morettini, l'incontro Kafka Un mondo di verità, dove evidentemente ci sarà anche molto altro rispetto a questa manciata di suggestioni che abbiamo provato a dare in questi pochi minuti. Però intanto grazie per avercene parlato e risentirci a presto.
Grazie, grazie mille, arrivederci.
Nação. Não tenho medo não. E de brigar com Lampião. Não tenho medo não. E muita vez tenho jurado de ficar bem comportado. Só brigar quando chamado, de barulho me afastar. Mas o mal é de família, quando vejo uma relia, meu cabelo se arrepia, tenho mesmo de brigar. Certa vez na esplanada tomei uma cachaçada, não sei quem por caçoada pegou me a debitar. Dei um talho tão cortante na barriga do tratante, que sem rolo de barbante nem prestou pra costurar. De brigar com Valentão.
Não tenho medo não.
E de brigar com Batalhão. De brigar com uma nação,
não tenho medo não.
E de brigar com Lampião,
não tenho medo não.
E de brigar com Valentão,
não tenho medo não.
E de brigar com Batalhão,
não tenho medo não.
E de brigar com uma nação.
Não tenho medo não.
E de brigar com Lampião.
Não tenho medo não.
E eu não furo por maldade, mas se fura de verdade. No outro dia na cidade tive mesmo que brigar. Atirei lá no sujeito, toda a carga bem no peito. Que o lambão ficou sem jeito como rede de pescar. Dei um tiro bem na fuça do marido da vizinha, que com a tampa da cozinha dava nela pra matar. Que mulher excomungada foi gritar toda enfesada. Disse que eu não tinha nada com questão particular. De brigar com Valentão,
não tenho medo não.
E de brigar com Batalhão,
não tenho medo não.
E de brigar com uma nação,
não tenho medo não.
E de brigar com Lampião,
não tenho medo não.
E de brigar com Valentão,
não tenho medo não.
E de brigar com Batalhão,
não tenho medo não.
E de brigar com uma nação,
não tenho medo não.
E de brigar com Lampião,
não tenho medo não.
E de brigar com Valentão,
não tenho medo não.
E de brigar com Batalhão,
não tenho medo não.
E de brigar com uma nação,
não tenho medo não.
E de brigar com Lampião,
não tenho medo não.
E de brigar com Valentão,
não tenho medo não.
E de brigar com Batalhão,
não tenho medo não.
E de brigar com uma nação,
não tenho medo não.
E de brigar com Lampião,
não tenho medo não.
Rimaniamo dalle parti di Notegno Medunao, che è il brano che abbiamo appena ascoltato di Luca Santana, rimaniamo da quelle parti dal punto di vista sonoro, perché sonorità brasiliane sono attese anche questa sera con l'Estival. Prende il via proprio stasera la 16ª edizione del Lugano Long Lake Festival, di cui l'Estival, scusate il bisticcio di parole, sarà proprio l'evento di apertura. Sappiamo che Long Lake è diventato quasi uno dei più importanti open air urbani della Svizzera, sono centinaia gli appuntamenti, e poi l'Estival ormai fa parte anche della relazione affettiva della Svizzera italiana con la musica. I concerti dell'Estival Jazz sono trasmessi in diretta sulla nostra rete, sempre con grande piacere, con grande attesa, su Rete 2, iniziano alle 20:30, però siamo pronti già da prima e saremo pronti già da prima con Lorenzo De Finti, che ci accompagnerà lungo tutta la serata. Lorenzo, ciao, ben trovato.
Buonasera Marco, buonasera a tutti coloro che sono all'ascolto di Rete 2.
Allora, non so se si è già capito,
sì,
se l'avevo già detto io, comunque tu sei qui dalle 8 e poi alle 8 e mezza parte l'Estival.
Esatto, assolutamente, parte Estival 2.0, perché questo è il primo anno, diciamo così, che si svolgerà senza la direzione artistica di Jackie Marti, che ha condotto questa nave incredibile per questi 47 anni che hanno cambiato decisamente la percezione della musica qui nel nostro cantone, rendendo Lugano il centro del jazz, possiamo dire mondiale, insieme ad altri pochi santuari con questo livello e con questa importanza in giro per l'Europa. Certamente una manifestazione organizzata in modo tale, ne capiremo l'importanza tra 50 anni, perché veramente tutte le leggende del jazz sono passate per Lugano, e per jazz intendo una musica culturalmente di grande impatto. Poi i tempi cambiano, le situazioni si diversificano, e quest'anno per la prima volta siamo di fronte a un formato diverso, soprattutto evidente nella programmazione dei concerti di venerdì e sabato, però a noi interessa la serata di questa sera, che si annuncia veramente di alto livello, con degli interpreti impressionanti. È vero che vengono dal Brasile, come hai detto tu, ma è un Brasile molto particolare, in particolare il primo concerto, questo Amaro Freitas, che è il nome che rievoca forse qualche bevanda di qualche pubblicità, ma non è chiaramente
Amaro Freitas,
è un nome.
È vero, esattamente.
Guarda Marco, già i nomi Hamilton de Hollanda e Amaro Freitas valgono il prezzo del biglietto, ma Amaro Freitas io sono partito col piede sbagliato, perché qualche anno fa lui sbarcava in Europa per le prime volte, nel mio altro aspetto lavorativo c'era la mia carriera di musicista, praticamente venne scelto al posto del mio quartetto in una situazione piuttosto importante, e lì con una ripicca infantile ho deciso che era un musicista che non mi interessava, anche se non avevo sentito mai nulla di lui, perché sai, andava proprio da bambini di prima asilo, ecco. Quando appena sentito che veniva, ho detto adesso dai, facciamo gli adulti, è un musicista pazzesco, è un pianista, ha una storia incredibile tra le spalle. Nasce in una favela, sai, in margine della foresta amazzonica, il padre non ha soldi per fargli studiare musica e lo porta alla parrocchia, lui l'ha chiamata la scuola dell'arte della chiesa, dove entra nel coro, canta, scopre la potenza della vocalità e suona la batteria, che è strumento a percussione che costano meno dei pianoforti. Poi il papà compra una tastiera da qualche parte, gli fa suonare la tastiera e la mamma, immaginati una situazione di povertà assoluta, in casa canta costantemente. E da lì esce questa genialità. Tra l'altro si rende conto, lui che è afroamericano nel senso latinoamericano di origine, si rende conto che il Brasile è accanto a casa sua, nell'immensa foresta amazzonica, ci sono 300 tribù che parlano 300 idiomi diversi, e pensa: questo qua è il vero Brasile. E va nella foresta amazzonica, incontra queste persone, impara la loro lingua, mangia il loro cibo, e ne esce un disco bellissimo, Ye, scritto YY, dove lui suona questa musica, e pensa, prima di farlo uscire chiede il permesso al capo della tribù più importante.
Che bello.
Pensa che rispetto. Ecco, sì. Lui suona il pianoforte preparato alla John Cage, lo infarcisce di effetti elettronici, per cui suona una linea con la parte bassa, la lascia risuonare in delay e ci suona sopra con la mano destra. Parte il delay e lui prende il flauto e sopra ci suona. Insomma, è un evento, è un happening, non è un concerto, e soprattutto lui ha un'anima jazz, un'anima amazzonica, un'anima che viene dalla chiesa che gli ha insegnato a suonare, e lui vuole, ma è oggi un'intervista che sentiremo prima del concerto, vuole che tutte queste anime vengano fuori. È un concerto, secondo me, davvero una perla da non perdere per nessuna ragione.
Tu anticipavi già che il concerto partirà alle 20:30, tu però sei già in diretta qui al studio di Rete 2 dalle 20, ci farai sentire l'intervista a Maru Freitas, scusami, mi viene da ridere perché pensavo ancora a quello che dicevi prima sul fatto che potrebbe essere il nome di un amaro. Che cos'altro ci aspetta tra le 20 e le 20:30 nel preparare, nello scaldare i motori in attesa di questi concerti? Pronto? Lorenzo, mi senti? Lorenzo, mi sa che ti ho perso. Allora, abbiamo ancora un paio di minuti che io vorrei usare con piacere per sentire il tuo punto di vista ancora una volta sul concerto di questa sera. Provo a richiamarti, lo dichiaro così in diretta perché in questi casi si prova a fare così, però mi sa che mi si è proprio impastato tutto qua. Ci picchia. Vediamo, facciamo un tentativo volante. Riapro velocemente il programma. Lorenzo, mi senti? Lorenzo... facciamo un tentativo velocissimo, scusate per questi contrattempi che alle volte capitano anche in diretta, ma si cerca di riparare.
Marco, io ti sentivo.
Ah, ecco, no, io ti avevo completamente perso e quindi non sapevo se...
Io parlavo disperato cercando di attirare la tua attenzione, succede. Dicevo, apriremo con l'intervista da Maru Freitas e poi partirà il concerto, poi la serata sarà lunga. Ci sarà il premio alla carriera per Jackie Marti e Andreas Widen per tutti questi anni di Estival, varie altre premiazioni che riguardano anche dei giornalisti, ma ne parleremo dopo. E in questo frangente andremo in onda l'altra intervista che abbiamo realizzato con Hamilton de Hollanda, che è l'altro personaggio incredibile che occuperà la seconda e la terza parte della serata, perché prima si esibisce con il suo trio e poi intorno alle 23 suonerà da solo con l'orchestra della Svizzera italiana. Quindi un applauso anche ai musicisti dell'Osi che dovranno stare lì questa sera vestiti con lo smoking dalle 20, grondando
mamma mia
in attesa della loro performance. Anche Hamilton è un grande personaggio, suona il mandolino brasiliano, a cui ha aggiunto due corde basse per avere più profondità e più polifonia. Ne suonerà uno elettrico con il suo trio, un trio senza basso, perché il tastierista suona anche il Moog, questo sintetizzatore con cui replica le frequenze basse, e un batterista. Energia pura, la definiremmo fusion di alto livello, se non sapessi che questo termine irrita molti dei jazzofili, anzi forse lo uso apposta per quello. E dopodiché invece c'è il concerto con l'Osi, dove invece userà il suo bandolin, che tra l'altro ha creato proprio una nuova generazione di strumenti in Brasile, perché ora gli utai tendono anche proprio come marchio generale, come tendenza generale, a fabbricarli a 10 corde, dopo che lui ha creato, ha avuto questa intuizione di aggiungere due corde basse per avere più sonorità. Insomma, una serata davvero interessante, ma più che interessante bella da vivere insieme. Io sarò su Rete 2, se volete passarla in nostra compagnia io ne sarò più che felice.
Lorenzo, grazie. È il bello di aggiungere la tua competenza specifica musicale a un concerto per poterlo anche gustare e apprezzare più pienamente, sapendo le cose che tu ci racconti. Grazie mille, ci risentiamo, ci rivediamo questa sera alle 8 e poi con il nostro pubblico che vorrà dalle 8 in poi, quindi in diretta su Rete 2 con Lorenzo De Finti. Grazie Lorenzo, a tra poco.
Grazie Marco.
وين ظنيتي إني ماشي وين ظنيتي بعدي عنك بطول في ديارك سألت عليك كيف ننساك اليوم تعيشي لي في ندم أنسي اللوم أول مرة أنا شفتك فرحت بيك ملت الكون أول مرة أنا شفتك فرحتي بيك ملت الكون
Pink Floyd in salsa algerina, questo era Khaled Al-Reich con Zanik, che poi sarebbe The Wall, però con questa versione interessante, anche un po' spiazzante, difficile da catalogare, ammesso che ci sia bisogno di catalogarla. Lo Stato Brado con Tane è il prossimo brano che ascoltiamo.
Thank you. cosa serve farsi lontani se poi ci porti te? Tira la mente, tira la senti, tira più che sicura. Ma che fortuna che tira verso. Senti, tira di nuovo, tira. Ma che fortuna se fossi altro, se fossi tutto, se fossi aria sui campi un fiore.
Dawn comes back, I won't trust the light, 'cause everything it shines on has to say goodbye. When dawn comes back, I won't laugh at the sun or the waves when they bend and pretend that they won't come undone. Play it back in stereo, I want you by my side. Soak it up enough and we can hold on to the light. Thank you.
side, soak it up enough, and we could hold on to the light. Hold on to the light. Well, if I take a picture, could I stop it in its tracks? I know there's nothing I can do to bring it back. The light that comes in, well, it tends to just go where it wants. Why do I write it down, and will it ever be enough? We lift up all the memories, can we carry on the love? Cause the light when it bends, as it falls through the lens, and pretends that it won't come undone. Play it back in stereo, I want you by my side. Soak it up enough, and we could hold on to the light. Hold on to the light. We'll play it back in stereo, I want you by my side. Soak it up enough, and we could hold on to the light. Play it back in stereo, I want you by my side. Soak it up enough, and we can hold on to the light. Hold on to the light.
Jack Johnson con Hermanos Gutierrez con Hold On to the Light, il brano che ci porta alle 5:57 a parlare di servizio pubblico ungherese.
Kappa.
L'altro ieri, infatti, sul primo canale della televisione pubblica in Ungheria è apparso un messaggio in caratteri bianchi su sfondo nero che diceva una cosa che, almeno a mia memoria, nessuna TV pubblica nella storia aveva mai detto prima. Cito: il servizio pubblico non dovrebbe mentire. Ci scusiamo per averlo fatto così a lungo. Il servizio pubblico si sta trasformando per essere in futuro indipendente e credibile. I notiziari sono sospesi. È un taglio drastico con l'andazzo dell'epoca Orbán, in cui ogni canale informativo in Ungheria era stato addomesticato al volere del primo ministro. Fa parte questo di un generale piano di riforme del nuovo primo ministro Péter Magyar, che da quando ha assunto l'incarico a maggio ha avviato questo rapido smantellamento di quello che resta del regime semi-autoritario del suo predecessore. Ci sono diverse cose notevoli che possiamo rilevare intorno a questo messaggio. La prima è anche la più evidente, è un'ammissione di responsabilità di un livello che non si vede spesso nei canali informativi, da nessuna parte, democrazie comprese, e da questo punto di vista è sicuramente ammirevole. Visto più da vicino, però, questo messaggio alla fine non è che sia così rivoluzionario. Da un certo punto di vista, siamo sempre di fronte a una TV pubblica che ubbidisce a chi comanda. Prima ubbidiva a Orbán, mentendo, sistematicamente, e fin qua pare che ormai siamo tutti d'accordo, però adesso sta dicendo la verità in modo indipendente o sta solo ubbidendo al nuovo sceriffo che c'è in città? Che garanzia abbiamo che questa promessa così limpida di non mentire più verrà mantenuta poi per davvero? Che ne sappiamo di come davvero si evolverà la democrazia ungherese dopo anni in cui è stata deformata, stortata, piegata da un governo autocratico ed esplicitamente antidemocratico? Chi lavora in un mezzo di informazione lo sa bene, o almeno dovrebbe saperlo bene. L'autorevolezza di qualunque canale, di qualunque testata, è come uno specchio fatto a mano. Ci vuole un sacco di lavoro per lucidarlo, per prepararlo, per renderlo liscio e per fare in modo che rifletta la realtà senza deformarla. Però a romperlo basta un colpo, basta un attimo. E lo specchio ungherese si era rotto da un pezzo. Il messaggio è sicuramente un bel messaggio, però lo specchio adesso va ricostruito e ci vorranno fatica, rigore e trasparenza. E soprattutto tanto tempo. Tutta questa questione però si presta anche a riflessioni più generali, perché osservare l'Ungheria di oggi, guardare se e come saprà riprendere la strada più autenticamente democratica, che è fatta di libertà di informazione, certo, ma anche di rispetto per le opposizioni, per chi la pensa diversamente, per le minoranze. Beh, guardare questo laboratorio a cielo aperto ci può aiutare anche a ipotizzare, per esempio, che succederà dopo che Trump avrà finito di deformare quell'altra democrazia, quella che si racconta come la migliore del mondo. È una specie di laboratorio che potrebbe rispondere a una domanda molto importante del nostro tempo, molto urgente anche, ovvero i danni che può fare a una democrazia un re che ne assuma il controllo. Sono permanenti? Oppure le democrazie hanno un sistema immunitario capace di preservarle da malattie come il narcisismo, la stupidità, la corruzione e l'arroganza, anche quando queste malattie colpiscono i loro gangli vitali? Sono domande interessanti anche per noi in Svizzera italiana e anche per noi in Svizzera, mi pare. Willow, all'anagrafe Willow Smith con Talk on the Hill, brano peraltro appena uscito nel 2026, fa parte dell'album The Thread.
K.
Il consiglio di oggi delle 18.05 va un po' avanti nel futuro, non troppo, perché parliamo di un evento previsto per domani alle 20.30 allo spazio Fori Luga che c'è a Porza, dietro allo stadio dell'hockey, per capirci, vicino Lugano. Lo spettacolo si intitola Lexicon, lo porta in scena la compagnia Corpora. Spettacolo scritto da Eliana Rotella, che ne è drammaturga. La compagnia Corpora è organizzata da Caterina Gruden e per me è un piacere salutare e dare il benvenuto qui a K a entrambe. Buonasera Eliana e buonasera Caterina.
Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
Allora, parliamo di questo spettacolo. La sinossi recita, o almeno introduce la trama parlando di una relazione a distanza tra due ragazze ventenni. Io mi fermo qui e vorrei che fosse la drammaturga a raccontarci in che senso, di che cosa parla lo spettacolo, chiaramente senza svelare troppo per coloro che vogliono lasciarsi giustamente sorprendere dalla magia del palcoscenico, però poi ci interessa anche capire tecnicamente come si porta in scena una relazione a distanza che appartiene a due luoghi quindi diversi per definizione.
Certo, è una domanda molto bella. Tra l'altro noi siamo in questo momento proprio in stazione, tornate da Urbino, da un altro progetto, quindi il luogo diciamo che è abbastanza tematico. E, per me era questa storia d'amore a distanza, voleva indagare principalmente due aree. La prima era una questione sul precariato e su come in realtà sia profondamente complesso, ma anche molto vivificante, per chi in questo momento è giovane, oggi si ritrova a doversi ritagliare dello spazio per quella cosa improduttiva che è l'amore, improduttiva ovviamente nei canoni di una complessità del mondo lavorativo che pretende un po', soprattutto in quest'ultimo periodo, di essere perennemente raggiungibili ovunque e in qualunque momento. Quindi questa storia è la storia anche coraggiosa in qualche modo del tentativo di raggiungersi perenne in mezzo a chiamate di lavoro, viaggi, questo diciamo discorso amoroso, per citare Barthes, nuovo. E a proposito di novità, l'altra tematica mi interessava indagare la forma della scrittura digitale, non in maniera didascalica, ad esempio proiettando dei messaggi o diciamo proiettando, mettendo in scena degli audio attraverso le casse, ma proprio vedendo come funziona la parola scritta digitale incarnata, cioè quindi con i corpi davanti. Digitiamo qualcosa, scriviamo qualcosa mentre il nostro corpo sta facendo altro. Qual è questa discrasia tra il corpo e quello che viene scritto? E quindi insomma erano queste due tematiche, e anzi il palcoscenico diventa proprio catalizzatore del cercare di capire dov'è il nostro corpo nel momento in cui siamo lontani da un altro corpo amato.
E la domanda che mi sorge nell'ascoltare questa introduzione, devo dire affascinante l'esplorazione di questo tema, è: che spazio occupa sul palcoscenico la lontananza tra le due protagoniste? Non so chi mi vuole rispondere, vedete voi, io butto lì delle domande, poi il tavolo si animerà come crede.
Domande giustissime. Allora, io ci provo a rispondere, anche se in realtà la risposta giusta la potrebbe dare Giulia San Giorgio, che è la regista, perché è una regia molto particolare che è andata per sottrazione, quella di Lexicon, dove infatti paradossalmente i corpi delle attrici sono dei corpi vicini, sono dei corpi che si intrecciano, si sfiorano, ma non sempre si toccano. Si toccano appunto tramite le parole, tramite la chat, tramite gli audio, si provano ad incastrare, no? Ritagliandosi del tempo appunto in questo mondo frenetico e che richiede una produttività costante. E in scena però ci sono presenti ed è molto interessante e secondo me molto, molto potente. Io sono poi leggermente di parte in dire questa cosa, tutto il lavoro che ha fatto Giulia e la regia nel appunto sottrarre e rendere veramente impercettibili i gesti, lavorare sullo sguardo delle attrici, quindi anche le attrici stanno in scena, sono vicine, ma allo stesso tempo non si guardano, ma hanno lo sguardo completamente assorto nella chat, nella loro conversazione. Quindi c'è anche questa, diciamo, ci sono questi momenti paradossali dove sono lì, si stanno per sfiorare, ma si toccano a malapena, ecco.
Paradossali, ma anche... Sì, no, si capisce, io la vedo quasi davanti, pur non avendo ancora assistito allo spettacolo. Peraltro mi è stato consigliato dalla collega e amica Francesca Rodesino, che di queste cose ne capisce, quindi verrò sicuramente a vederlo. Dall'altra parte mi viene da dire che questo tipo di comunicazione, in cui pur essendo vicini corporalmente si è lontani perché ciascuno è sul suo schermo, è qualcosa che vediamo molto spesso e che ci appartiene al di là dell'età, perché ci sono anche tanti cinquantenni spesso l'incontro, magari ne faccio anche parte, che hanno il telefonino davanti agli occhi e non danno retta a quello che sta dicendo la persona davanti a loro. E L'anno scorso, introduco un altro argomento, la parola dell'anno qui in Svizzera è stata votata permacrisi, ovvero crisi permanente. La crisi è un altro elemento che entra nella narrazione, nel racconto di questo spettacolo, di Lexicon, la crisi intorno a queste ragazze.
Assolutamente, hai preso un punto molto preciso, a parte un grande saluto a Francesca che ringraziamo, ma la parola proprio crisi è una crisi molteplice, è una crisi che sicuramente ha delle radici molto ben consolidate nei decenni rispetto anche alla nostra modernità, quindi sicuramente è una crisi che negli ultimi anni si è più che altro ramificata, diramata, una permacrisi perché non è diventato, cioè la crisi dovrebbe essere proprio etimologicamente un momento in cui qualcosa si scinde, si divide, cioè un momento di scelta. In realtà, quindi anche di rottura, volendo, anche di possibilità, di immaginazione, sembra invece che ormai c'è stata una situazione, uno stato di crisi permanente, molteplice appunto, climatica, economica, sociale, politica, e quindi la crisi ha quasi perso il suo potenziale in realtà immaginativo. Lexicon, tramite, senza spoiler, in questo caso, diciamo, vorrebbe suggerire nel finale la possibilità di riappropriarsi del termine crisi, quindi riappropriarsi di questo termine come possibilità invece di movimento e anche nel proprio piccolo, per quanto si può, di riappropriarsi delle proprie azioni e di uscire da questo stato di impotenza che questa permacrisi in qualche modo ci porta a vivere tutti i giorni.
Ci sono, come sentiva il nostro pubblico, ne sono certo, tante questioni di fondo, c'è densità, c'è una densità specifica molto interessante in questo Lexicon che arriva domani alle 20:30 allo spazio Fuori Luga a Porza da parte della compagnia Corpora. Io saluto e ringrazio la drammaturga Eliana Rotella e l'organizzatrice Caterina Gruden che gentilmente ci hanno dato qualche anticipazione, qualche coordinata per poter godere al meglio di questo spettacolo. Grazie a entrambe. Come si dice in questi casi, merda.
Grazie mille. Merda, merda, merda. Grazie mille a voi.
Grazie. A domani.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin, je chante, je vais de faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau, je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les nymphes, divinité de la nuit, les nymphes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un peu de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui m'affaiblit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends la main. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Thank you. poste. D'autres moustaches m'ont dit au poste, à mon ami. C'est vous le chanteur vagabond, on va vous enfermer. Oui, votre compte est bon, non, ficelle. Tu m'as sauvé de la vie, ficelle. Sois donc béni, car grâce à toi j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit, depuis je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim. Je chante sur les chemins.
L'appuntamento con K e Spalla questa sera con piacere ritrova la presenza di Rachele Bianchi Porro. Buonasera Rachele.
Buonasera Marco, buonasera a tutti.
Allora, tu ci racconti alcune riflessioni che hai fatto in merito al premio Strega, la serata si è tenuta ieri, la serata di premiazione, che fa un po', va un po' in coda a un andazzo più generale, mi dicevi, del nostro tempo, che è quello in cui non si bada più alla sostanza, ma molto spesso, ma neanche, non è neanche una distinzione tra forma e sostanza, ma tra emotività legata alla forma. Si vende la persona, si vendono le emozioni più che i libri. Sembra, mi pare di capire, che anche il premio Strega risenta di questa novità, di questo nuovo modo di raccontare anche il mercato editoriale.
Sì, direi assolutamente di sì, direi che il premio Strega forse si è preso un colpo della strega, come ha detto qualcuno oggi sui social, nel senso che io ho guardato ieri molto attentamente la diretta, la serata finale, c'era grande trepidazione perché, per chi non lo sapesse, Michele Mari, che poi è risultato effettivamente il vincitore, no, della sestina finalista, era entrato da Papa, già in questa edizione tutti dicevano questo è il libro perfetto, è il più spendibile di Mari, sembrava quasi scritto a tavolino, pur essendo un ottimo libro, non lo sto denigrando assolutamente, era il mio preferito di quelli in gara. Però insomma sembrava proprio fatto per piacere anche a un pubblico un po' più ampio e quindi conquistarsi questo riconoscimento. Poi però nelle scorse settimane, qualcuno ricorderà, c'è stata una grande bagarre perché sì. I finalisti del premio Strega fanno questa cosa molto curiosa a metà tra una puntata di Quattro Ristoranti e quei format lì, no? Uh-huh. E però la letteratura, nel senso che girano su un pulmino e vanno in giro per tutta Italia a presentare le proprie opere. Si chiama proprio lo Strega Tour. E al bordo di questo famigerato pulmino c'è stata una bagarre proprio tra Michele Mari e Teresa Ciabatti, un'altra finalista, perché sembrava che Michele Mari in fondo avesse denigrato la figura di Michela Murgia, molto amica della Ciabatti, da lei citata anche in Donna Regina, appunto il titolo con il quale lei è arrivata in finale. E da lì insomma qualcuno chiedeva le dimissioni di Mari, è successo di tutto di più. Allora, mi è sembrato che anche nella serata finale, in fondo, tutto il contesto, per quanto della polemica si sia parlato e non parlato, bisogna dirlo, hanno fatto una battutina, i due conduttori un po' imbarazzati e poi l'hanno messa via, però hanno parlato moltissimo per tutto il tempo del profilo degli autori, addirittura ognuno di loro ha portato una propria foto di infanzia, una propria foto a ricordo, e dei libri non si è parlato affatto. Io la guardavo e mi dicevo, ma se io non li avessi letti questi sei libri non capirei neanche di che cosa parlano, non c'era un accenno di trama, si prendeva un po' a spizzichi bocconi. Tutto questo mi ha fatto un po' riflettere. Certo, tu dicevi giustamente, è una temperie più generale. Oggi mi sembra di poter dire che esigiamo molto spessore dall'autore, se di spessore si può parlare, lo vogliamo di specchiata virtù. E nelle opere però, insomma, che ci sia o non ci sia virtù, sembra interessarci meno, forse perché abbiamo poco tempo per leggere le opere. Tra l'altro il libro di Mari è pieno di pessimi personaggi, il libro è molto divertente e sono questi compagni di scuola che fanno una riffa della morte, cioè puntano su chi sopravviverà più a lungo. Dopo l'esame di maturità, ogni anno puntano qualcosa e gli ultimi tre che sopravviveranno a tutti gli altri si prenderanno tutto il montepremi. Quindi insomma a un certo punto naturalmente inizia a essere come Squid Game, si fanno fuori a vicenda, cioè mi sembra che nel libro ci fosse già in un po' più ingigantito però tanto di quello che abbiamo visto in queste settimane, mettiamola così.
Dicevo di questo andazzo che mi sembra colpire non solo il premio Strega, però quando colpisce un premio così importante, così prestigioso letterario, ti viene un po' da chiedersi, tu dicevi io i libri li ho letti, ma se non li avessi letti non saprei di che cosa parlano a guardare la premiazione. La domanda che vorrei fare tra lo scherzoso e il provocatorio è: ma non sarà che forse eri l'unica che li ha letti tra le persone che assistevano al premio Strega?
Allora, io spero proprio di no, però penso che non solo a me sia tornata in mente la famosa battuta che lo scambio con sì. Giuseppe Cucciari ebbe qualche anno fa col ministro San Giuliano, no? Si sì. Diceva leggere è bello, leggere è bellissimo, sono molto interessato, questi libri li leggerò, e lei diceva ah ma perché non li ha letti, ma lei ha votato. E lui a quel punto insomma si è reso conto di essere andato su un terreno scivoloso, dice no beh approfondirò, e lei disse famosissimo il momento più bello del premio Strega degli ultimi anni di sicuro, beh quindi li leggerà oltre la copertina. Anch'io mi sono chiesta un po', ma davvero non lo so, gli amici della domenica, i giurati, ma li hanno letti questi libri? Io voglio sperare di sì, e me lo dimostra in fondo il fatto che siamo passati oltre la polemica e che davvero credo che sia uscito vincitore il libro che forse più di tutti gli altri meritava, ed era una bella sestina quella di quest'anno, secondo me c'era molta qualità. Mi chiedo però se al di fuori del pubblico degli addetti ai lavori, che fa il proprio lavoro egregiamente, io insomma faccio un po' quella appuntita ma non ho motivo di dubitarne, mi chiedo però se queste polemiche facciano effettivamente voglia di leggere i libri al pubblico. Cioè voglio sapere se oggi qualcuno è andato in libreria a prenderselo il libro di Mari o uno degli altri finalisti, oppure se stiamo tutti lì a dire ah anche questa volta ha vinto il patriarcato, perché di questo si è tanto parlato, no? Sì, perché sai comunque, sì, certo, appunto questa frase un po' sessista che aveva detto Michele Mari nei confronti di Michela Murgia aveva acceso tutto quel dibattito molto social. È chiaro che sia molto più semplice fare un titolo su Michele Mari ha detto che Michela Murgia era bruttissima e dunque era arrabbiata e tutta la sua carriera si è basata su questo, piuttosto che dire mi leggo il libro di Michele Mari e ne parlo a ragion veduta. Però insomma credo che su questo noi che facciamo questo lavoro, Marco, insomma dobbiamo molto riflettere su quali siano i messaggi più importanti da far passare. Di sicuro credo che la selezione delle opere che arrivano in una sestina di questo tipo in qualche modo dia un ritratto della letteratura che secondo noi vale la pena diffondere, e quindi insomma leggerla poi bene, vedere che cosa ne esce e tirare un po' un riassunto credo che sia importante da parte nostra.
Sicuramente importante, però è vero, tu sollevavi un punto cruciale, ovvero il premio Strega e questo tipo di manifestazioni ha un senso se poi il focus va anche sui libri, non solo sulle reazioni, sulle polemiche e sui flame sui canali sociali. In questo senso il prestigio del premio Strega è legato a qualcosa che dovrebbe avere un respiro più a lungo termine rispetto al tentare di aggiungere, di accumulare click tramite il rinfocolarsi delle polemiche. Io non so rispondere se io personalmente non sono ancora andato a comprare il libro di Mari, non so neanche se ci vado. Da quello che mi dici mi hai comunque...
è consigliatissimo.
Se lo dici tu mi fido.
però devo dire che a proposito di patriarcato, scusa se ti interrompo, io sono anche molto contenta di avere visto che al terzo posto è arrivata Bianca Pizzorno con La Sonnambula, che è di sicuro un libro molto più grand public, con meno ambizioni letterarie, è un romanzo nel vero senso della parola, romanzesco, può piacere a tutti, e bisogna dirselo, è quella che ha venduto più di tutti, perché Bianca Pizzorno è arrivata alle 80.000 copie quindi insomma ha dato dei punti a tutti gli altri. E mi fa piacere anche che in ogni caso il grande pubblico vada a cercare quelle opere che poi insomma sono anche un pochino più accessibili, perché da lì poi si può arrivare a tutto il resto e anche al Platone di Matteo Nucci, che si è classificato secondo me anche per l'importanza del tomo e del tema, e insomma questa biografia amorosa e romanzata di un grande personaggio della storia della filosofia. Insomma, è bello che ci siano delle porte anche nelle sestine per entrare e avvicinarsi a un mondo.
Eh sì. Rachele Bianchi Porro, grazie, perché hai raccontato il premio Strega in un modo che mi ha interessato, laddove io su questi premi tendenzialmente volto pagina quando se ne parla sui giornali. Grazie.
Ma vedi le polemiche ci servono allora.
Forse, chi lo sa, non lo so. Io sono tendenzialmente volto pagina proprio perché non voglio leggere le polemiche e nel tuo caso infatti tu sei andata sui libri e i libri sembrano interessanti, insomma. Poi vedremo, tu li hai già letti, poi quando ci vediamo qui da queste parti a Comano ti chiederò magari qualcosa in più, qualche consiglio.
Facciamo book crossing volentieri.
Grazie mille Rachele, a presto.
Buona serata a tutti.
A Calais Ube con Jawa Jawa è il brano sul quale ci salutiamo. K si conclude qui, rimanete con noi perché tra poco c'è l'anima di una valle, Leventina, oggi per il laser, poi ci sarà l'appuntamento con l'informazione e dalle 8 con Lorenzo De Finti la diretta per l'Estival Jazz 46esima edizione. Buona serata.